chiudiamo questa prima fase dell'incontro di oggi con un contributo prezioso, ne sono certo, di Franco Correggia, che rispetto a questa prospettiva di grande interesse, potremmo dire certamente lungimirante, ecco, che vede lontano nella salvaguardia e valorizzazione appunto a livello planetario del territorio astigiano, delle aree a vocazione vitivinicola. Bene, rispetto a questa prospettiva c'è una grande necessità di interventi anche già da subito, potremmo dire da ieri, ma potremmo dire da subito, di interventi mirati, puntuali, precisi, a salvaguardia anche di microambienti, microaree, di cui Franco Correggia è uno studioso, un appassionato, un conoscitore da sempre. Grazie Franco.
Grazie Marco. Grazie Marco. Ma io che dire, devo essere sincero, lo confesso, provo un pochino di stanchezza, c'è un grande piacere essere qui con voi, ma anche un pochino di stanchezza, nel senso che negli ultimi anni, in particolare in questo ultimo anno, i convegni di questo tipo si sono succeduti continuamente, insomma. E quindi, come dire, vivo un po' di frustrazione, no? Cioè nel senso che da un lato si dicono sempre le stesse cose, non tanto per, come dire, per un restringimento in termini di fantasia, ma perché i problemi sono quelli e quindi andiamo sempre a parlare delle stesse cose. E poi perché, nonostante il fatto che insomma ne parliamo molto, le cose non è che cambino molto e non è che vadano molto bene, anzi non vanno per niente bene, nonostante i notevoli sforzi, quello dell'UNESCO è per esempio un esempio in questa direzione, ma la situazione non è buona. Allora io partirei, diciamo, da un concetto a cui tengo molto, su cui insisto spesso, e cioè in un ambito territoriale come quello nord-astigiano, quindi in un ambito che ha intensi fenomeni di agrarizzazione, che ha una antropizzazione diffusa, che anche se in termini demografici è abbastanza contenuta, però è molto polverizzata, molto sparsa, beh, la qualità e le valenze del paesaggio non è che si, quindi diciamo ciò che, gli elementi in cui diciamo, si condensa, si accentra, ciò che resta del valore intrinseco del territorio, dell'autentico valore reale inerente del territorio, beh, non è che siano, come dire, collocate, distribuite, spalmate in maniera così etera, immateriale, no? Su una matrice territoriale omogenea che in realtà non esiste, che è una pura concettualizzazione. In realtà queste valenze, questi elementi di pregio sono concentrati e abitano in una rete complessa, in una teoria diffusa di frammenti ecosistemici, di microambienti, di biotopi che intessono in qualche modo, che innervano ancora il territorio e che ancorché relittuali, insularizzati, confinati, quanto si vuole, sono sopravvissuti alle trasformazioni antropiche, alle trasformazioni recenti. Ora, non insisterò neanche un secondo su quali sono questi elementi. Io, la mia associazione e molti altri hanno indagato queste cose da decenni ormai, esiste una copiosa letteratura, insomma mi riferisco ovviamente ai frammenti di formazioni naturali, di formazioni boschive di tipo naturaliforme, penso alle fasce boscate golenali, penso agli arbusi xerotermici, penso semplicemente agli alberi secolari, ai frammenti di campagna tradizionale conservata, alle siepi, insomma diciamo a tutte quelle realtà che hanno ancora dei contenuti in termini di naturalità, in termini di biodiversità, in termini di complessità ecologica ancora significativi. In questa rete di elementi si concentra e si addensa la bellezza, la memoria, l'identità, il valore del territorio. Allora, qualunque strategia di tutela ambientale che non voglia, ecco, diciamo così, risolversi, no, in un mero aleatorio esercizio di intenti, qualunque forma di pianificazione che non voglia giocare solo in modo corrivo, superficiale, con concetti tipo appunto paesaggio, ambiente, sostenibilità e quant'altro, di cui si parla spesso e anche troppo, forse male, ecco, beh, deve prima di tutto confrontarsi realmente con questa istanza prioritaria. Cioè quello che deve fare per essere credibile qualunque politica in questa direzione deve arrivare a tutelare, a conservare in maniera integrale, in maniera efficace, senza se e senza ma, questa rete di micro preesistenze di grande rilevanza e di grande importanza, che quindi vanno prima di tutto censite, conosciute, si vede quello che si conosce, dopodiché vanno difese strenuamente, protette, sottratte al saccheggio, sottratte alla distruzione, e quindi laddove presentino situazioni di criticità o di degrado vanno trattate con interventi adeguati di ripristino e di restauro. Allora, se la politica, se la governance locale, se la società nel suo complesso muove in questa direzione, allora i discorsi sul paesaggio, i discorsi sull'ambiente acquistano un senso. Se la difesa, la tutela di questa rete di micro preesistenze diventa un obiettivo importante, diventa appunto una stella polare dell'agire nella gestione del territorio, allora questo può diventare un momento virtuoso, estremamente importante per costruire quel futuro, quello sviluppo equilibrato, armonico, all'insegna della qualità e della sostenibilità. Se questo invece non avviene, se questo processo di difesa di questi elementi in cui abita realmente la qualità del paesaggio, perché ripeto, le colline astigiane non è che abbiano automaticamente il correlato del paesaggio bello e piacevole, questo paesaggio vive in questi elementi e la bellezza, la naturalità, le armonie vivono in questi elementi. Ecco, se invece ciò non verrà fatto, il risultato è semplice ed è lineare, automatico. Quello che accadrà sarà la dissipazione definitiva di quella microeccellenza territoriale di cui tutti parlano e a volte straparlano, in cui abitano gli elementi importanti del territorio e che in realtà è l'unico elemento di cui noi disponiamo in termini operativi, in termini concreti, come serbatoio, come ingente serbatoio di risorse e come, cioè, certamente come la più feconda delle sorgenti di potenzialità per questo territorio. Cioè, insomma, quindi la difesa di questi elementi è davvero la condizio sine qua non, il prerequisito per evitare la dissipazione, la distruzione di quel registro bioculturale tradizionale che è peculiare di questo tipo di territorio. E quindi delle sue scansioni, delle sue filigrane profonde, delle sue geometrie di natura e cultura di cui spesso parliamo. In assenza di questa microtutela capillare, di questa bellezza diffusa che abita il territorio, il saccheggio ed il degrado continueranno inarrestabili e quello che noi potremo fare sarà soltanto più parlare di paesaggio, perché fuori il paesaggio come tale non esisterà più. Allora, tecnicamente, operativamente, questo che cosa significa? E mi sembra pertinente, sollevarmi in questa sede, visto che, poi l'osservatorio del paesaggio e dei suoi stati generali dovrebbe arrivare a definire anche una sorta di strategia operativa. Allora, per uscire dall'ambiguità, dove tutti parlano di paesaggio e di ambiente, mentre il paesaggio implode, collassa sotto la pressione del cemento, delle devastazioni, allora è necessario, che chi ci sta, perché è chiaro, chi non ci sta, non ci sta, e sarà l'avversario di sempre, ma chi ci sta, ognuno nella sua sfera di competenze, la società civile, le persone, i politici, gli amministratori, gli intellettuali, think tanks del territorio, è necessario, davvero sotto questo aspetto che facciano una sorta di alleanza e che si proceda rispettando alcuni canoni essenziali, cioè facendo delle cose pratiche molto semplici. Io mi sono preso anche un appunto, perché sennò rischio di dimenticarle, un appunto utilizzato in molte occasioni. Allora, cosa dobbiamo fare? La prima cosa ovviamente riguarda l'edilizia, è evidente. Non è più possibile tollerare che mentre parliamo di paesaggio e mentre meritoriamente, attenzione, non c'è sarcasmo in quello che dico, davvero, mentre meritoriamente si cerca di avere come dire, riconoscimenti internazionali, cose importanti, però è necessario interrompere, arginare questa proliferazione tumorale, metastatica del costruito, del cemento sul territorio. Proliferazione che è sempre in ascesa, che non, come dire, che non inverte mai la tendenza e che provoca quella frammentazione disordinata, caotica del territorio, che ha conseguenze esiziali sul paesaggio e sull'ambiente. Poi i centri storici, questo si connette in maniera diretta, è evidente. La nostra rete di borghi medievali, di borghi antichi, devono essere ristrutturati e tenuti in un certo modo. E la prima cosa è l'imposizione del rispetto, della coerenza verso le tipologie costruttive abitative locali, nonché l'utilizzazione dei materiali tradizionali. E accanto a questo, ovviamente, per quanto riguarda invece tutte le preesistenze architettoniche distribuite sul territorio, di tipo campestre, considerate, come dire, erroneamente minori, una attenzione notevole e quindi, insomma, il tentativo di sottrarre da quella condizione di abbandono in cui spesso versano. E questo devo dire che è la nota più positiva, perché in realtà questa operazione la si sta conducendo in maniera seria. Poi boschi. Il patrimonio forestale, ossessione, croce e delizia della mia associazione, ma non possiamo non farne un cenno. Il patrimonio forestale locale è estremamente degradato, viene degradato non tanto per le recrudescenze degli attacchi parassitari, dei cambiamenti climatici che certo incidono, e soprattutto ridotto male per l'uso assolutamente scriteriato e dissennato che se ne fa. Detto in termini, come dire, più lineari, non è possibile che qualunque balordo che imbracci un motosega possa andare in un bosco e fare fuori quercocarpineti, cenosi forestali importanti che la natura ha costruito in millenni, così come bere un bicchiere d'acqua. E quindi, insomma, se vogliamo evitare l'infiltrazione della rovina, il decadimento del nostro patrimonio forestale, sarà necessario avere delle regole e farle rispettare sulla gestione di questo patrimonio, partendo da un concetto base che dovrà pur essere detto, e cioè che il bosco non è in prima istanza una fabbrica di legname, non è una coltivazione di alberi, ma quando il bosco è tale, cioè non è una cenosi degradata da, appunto, da usi dissennati, ma è un bosco fatto di essenze autoctone, prima di tutto questo ecosistema è uno scrigno importantissimo di biodiversità ed un elemento regolatore fondamentale delle dinamiche e degli equilibri ecologici di un territorio. Poi dai boschi, allargando il discorso, in generale tutti quei biotopi che hanno appunto al loro interno ancora contenuti di biodiversità e naturalità significativi. E quindi appunto le zone umide, e quindi le formazioni forestali lineari come le siepi, e quindi le fasce boscate golenali, e quindi gli erbosi naturali e così via. Ecco, questi elementi vanno identificati, censiti e attentamente conservati, con una particolare attenzione, perché è un'emergenza straordinaria, che è quella dei corsi d'acqua. I corsi d'acqua nella provincia di Asti, anche nel nord astigiano, sono in una situazione di degrado terrificante, molto spesso sono delle autentiche fogne a cielo aperto, e allora questo intervento davvero diventa davvero prioritario. Facciamo una tangenziale di meno, asfaltiamo una strada in meno e cerchiamo di curare questo sistema arterioso di drenaggio per il territorio che sono i corsi d'acqua, che è un elemento cruciale dei nostri equilibri bioecologici. Altro punto essenziale che, come dire, in fondo non è poi così complesso da realizzare, ci sono una serie di ferite territoriali che stanno profondamente colpendo la qualità del territorio, le conosciamo tutti, l'apertura disinvolta di cavi di terra, di scariche abusivi, dedali di tralicci dell'alta tensione, cavi e ripetitori telefonici. So benissimo che queste cose vanno fatte, non vivo su Marte, però attenzione, ci vuole un'attenta programmazione su queste cose e evitare, diciamo, che la proliferazione disordinata di questi elementi diventi tale da fare sì poi nell'insieme, anche se ognuna di queste cose può sembrare una piccola cosa, che l'insieme di questi elementi che confliggono con la qualità del territorio facciano implodere poi le caratteristiche di resistenza e di resilienza del complesso territoriale integrato nel suo insieme. asfalto, per favore basta, basta asfalto sulle strade interpoderali, basta, è necessario mettere uno stop a questa crescita dell'asfalto nelle campagne, non serve asfaltare continuamente nuovi tratti di strada. Impermeabilizzare il suolo, sterilizzarlo definitivamente con coperture di asfalto laddove non servono, è inutile e quindi è importante smettere. Poi altri elementi che possono sembrare secondari ma non lo sono, una cosa su cui io chiederei proprio un impegno dell'osservatorio a trasformarlo insieme a un altro che dirò dopo, a uno degli elementi su cui il prossimo anno considerarli come dire un po' come battaglie bandiera, quello sull'inquinamento, la battaglia contro l'inquinamento luminoso. L'inquinamento luminoso è davvero una cosa di una tristezza immensa, perché è una delle cose più incoerenti che esistono. Molto spesso gli amministratori si sentono tenuti ad aggiungere l'ennesimo punto luce, perché magari pressati da questo o da quello, ma davvero questa proliferazione di luci nelle campagne, anche nelle campagne più remote, più recondite, è davvero perniciosa, nefasta. Lo è perché cancella le stelle del cielo, lo è perché determina l'ecatombe dell'entomofauna notturna con fototropismo positivo, lo è perché cancella tutta la suggestione dei nostri borghi e lo è perché spreca stupidamente energia. E in un contesto globale in cui ci troviamo, questo non ce lo possiamo permettere. Il problema della pressione venatoria, non entro minimamente nel discorso caccia sì o caccia no, non mi interessa, non è questo il punto. Però l'aumento di aree interdette alla caccia, quindi aree di oasi faunistiche, è un altro elemento di qualità importante del territorio. E poi l'altro elemento che dicevo, chiederei proprio all'osservatorio che diventi, non nel senso di fare delle crociate, come dire, non è il nostro compito fare delle crociate, ma sottolinearlo con forza, è quello di tentare, insieme alle forze politiche, insieme a chi gestisce il governo del territorio, di mettere in campo delle misure pratiche, concrete, nulla di talebano, nulla di fondamentalista, ma una sana regolamentazione per porre un argine a questa indecente trasformazione delle nostre campagne in un campo permanente di motocross. Non è più sopportabile questa cosa, è insopportabile. Il venerdì, il sabato e la domenica in maniera costante, ma anche nel resto della settimana, noi abbiamo i nostri sentieri suggestivi, i sentieri che una volta avevano le due ruote dei carri e la striscia di erba verde nel mezzo, che sono diventati dei campi permanenti per quad, motocross, trial e cose di questo tipo, dove veramente masse di idioti assoluti a bordo di queste cose scorrazzano in maniera maleducata e violenta, in un modo che è del tutto incompatibile con la vocazione di questo territorio. Non voglio essere un estremista, ci potranno essere dei percorsi, dei circuiti in cui questa attività è consentita, ma non è più possibile che chiunque, in qualunque sentiero, possa pensare di poter fare quello che gli pare con la moto. Tenete conto che, come dire, c'è anche un fatto pratico che si aggancia a questo. Meritevolmente lo scorso anno le comunità collinari hanno speso dei soldi pubblici, dei soldi dei contribuenti, per cercare di ripristinare alcuni sentieri. Un'operazione che rispondeva a una logica più che condivisibile, come dire, di rigarantire nuovamente l'accesso ad alcune aree di campagna. Ebbene, non c'è un cane che attraversi questi sentieri a piedi, sono diventate a tutti gli effetti delle piste di motocross. Allora, a posteriori, non sto criticando chi l'ha fatto perché, ripeto, le intenzioni erano lodevoli, ma a posteriori era molto meglio che questi sentieri fossero invasi dai roghi e dagli arbusti e che fossero lasciati alla flora e alla fauna, piuttosto che a motociclisti imbecilli. E questo è quanto. Infine, ancora solo due notazioni, parlando dei problemi legati all'edilizia, al consumo di suolo e alla proliferazione del cemento, ovviamente gli artefici di questa operazione sono soprattutto le realtà di tipo artigianale, industriale, però attenzione, anche con l'agricoltura, lo dice chi viene da parte di padre, di madre, da famiglia contadina, attenzione, anche con l'agricoltura bisognerà dire alcune cose chiare, e cioè perlomeno mi aspetto da questo governo, da chi governa il territorio, uno, una incentivazione forte delle forme di agricoltura che fanno un largo uso di mezzi agronomici e biologici nel controllo dei parassiti, che consentono l'interpolazione di aree ecotonali paranaturali nei coltivi e che quindi sostanzialmente non solo non concorrono al deterioramento della biodiversità delle zoocenosi rurali, ma addirittura lo possono amplificare. Mentre mi aspetto, non dico una penalizzazione perché sennò sono troppo estremista, ma perlomeno una disincentivazione di quelle agricolture che si basa in maniera molto, che guarda alle monoculture industriali intensive e che si basa sostanzialmente sull'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti chimici. Infine l'ultima cosa, è una cosa, come dire, marginale, probabilmente una mia fissazione, ma lo dico, siccome comunque c'è indubbiamente una leva di amministratori anagraficamente abbastanza giovani e quindi più sensibili a questi temi, ecco, anche qui un argine a quegli interventi pubblici, molto spesso fatti in buona fede, ma che però in realtà si traducono poi in danni importanti, in soldi sprecati e tutto sommato in un peggioramento della qualità del territorio. L'esempio che porto sempre, non vorrei più vedere i bordi stradali sfalciati come vengono sfalciati oggi. Io vorrei capire perché fino a 10 anni fa la pulizia delle strade si puliva un metro e mezzo, in maniera tale da garantire la visibilità per chi circolava in automobile. Adesso questa cosa prende 6, 8, 10 metri con lame sempre più lunghe che lasciano una sequela di rami spezzati, alberi decorticati, cespugli di venti, che è veramente penoso anche quando pensiamo a questo accesso di turista che arriva, ed è assolutamente inutile, molto spesso viene fatto di notte. Ecco, questa è una cosa semplice, facile, che non richiede il cambiamento di paradigma o cambiamenti di visione del mondo, ma su cui intervenire. La stessa cosa può riguardare l'apertura troppo disinvolta di strade all'interno di aree forestali, può riguardare per esempio il disalveo fatto in maniera un po' troppo allegra dei nostri rii, che deve essere fatto in maniera equilibrata, può riguardare per esempio la mania molto spesso di erigere troppo frequentemente muraglioni di cemento, muraglioni di contenimento all'interno dei borghi antichi. Io mi fermo perché ho già parlato troppo, quello che voglio dire è solo questo. Davvero, con grande, diciamo, sulla base di 20 anni di grande dedizione su questi temi, se prendiamo questa strada e insieme la possiamo prendere, ecco, diciamo, possiamo evitare, almeno su scala locale, un disastro che è annunciato. Se altrimenti continuiamo a parlarne, però poi queste cose pratiche non le facciamo, noi ci avviamo mestamente in fila ad andare verso il baratro. Però la differenza rispetto a un po' di anni fa è che il baratro non è all'orizzonte, ma è a pochi metri dai nostri passi. Grazie.
Di Franco Correggio saranno ovvio incisi nella relazione che verrà poi depositata alla fine di questo percorso, in modo tale che vengano recepiti o perlomeno su un punto discriminante delle nuove ipotesi di gestione del paesaggio nella realtà astigiana. Ti ringrazio per averle così chiaramente proposte oggi, questa sera, le metteremo per iscritto come frutto proprio di questo incontro di Monfucco. Abbiamo così l'opportunità di trascorrere alcuni minuti, purtroppo non tanti, visto nell'economia generale del tempo, di poter così avere un momento con il via l'assieme, qui la cascina di maggio ha preparato qui fuori qualche spuntino e qualche bevanda, vino da assaporare assieme. Vi chiederei dell'economia del tempo intorno alle 9 di riprendere i lavori per una serie breve ma numerosa di contributi specifici che sicuramente arricchiranno molto tutti noi e soprattutto il documento che andrà ad essere portato alla fine di questo percorso conoscitivo. Grazie. Andiamo a mangiare.